24 mattino.
Se Paolone Mieli vuole andare avanti mezz'ora, voi lo fate andare avanti mezz'ora, non gli mettete fretta.
Ah, ma se volete arriviamo fino alla pericena, caro Paolo, buongiorno.
La pericena, ci torno oggi sulla pericena, ma prima devo dare atto che aveva ragione il Times of Israel. In questi giorni vi avevo raccontato quasi ogni mattina che annunciava questa tregua in Libano, e la tregua in Libano è scattata stamattina, quindi c'è stata. Io ero perplesso, però vedo che i toni sul Times of Israel, sul principale giornale libanese, L'Orient Le Jour, sono ancora esitanti, nel senso, questa tregua, come avete capito, ve l'ha già raccontata Simone Spezia, ve l'hanno raccontata i giornali radio, consiste in 60 giorni durante i quali, nel corso dei quali, l'esercito libanese dovrebbe smantellare le postazioni Hezbollah a sud del fiume Litani, quella zona che sta fra il fiume Litani del Libano e il confine con Israele, e non dovrebbe essere sparato neanche un colpo. Però c'è un codicillo firmato da Israele e gli Stati Uniti, per cui Israele è autorizzata, se vede qualcosa che non va, nel senso che gli Hezbollah cominciano a sparare così, a riprendere la guerra. Che cosa colpisce? Comunque una tregua. Hamas è inquieta perché insomma ci sono notizie contraddittorie che vengono da Hamas, perché ritiene che Gaza possa essere abbandonata, ma è un passo. La cosa clamorosa, e i giornali italiani lo notano molto poco, i giornali statunitensi invece molto, è che questa tregua, oltre ad avere le obiezioni della destra israeliana, i soliti Ben Gvir, Smotrich, cioè quelli che siamo abituati, quelli che rappresentano la parte più irriducibile del governo israeliano, ha avuto un'opposizione ben netta da parte di Benny Gantz, che ve lo ricordate, il capo dell'opposizione, era il candidato, certo, alle elezioni contro Netanyahu, e di Bennett, che era il predecessore di Netanyahu, anche lui un oppositore, che hanno detto che bisognava continuare la guerra, è un lavoro lasciato a metà, io leggo tutto tra virgolette, e questo ci racconta perché i giornali americani lo mettono in evidenza, anche il Guardian, tutti i giornali del mondo anglosassone. Perché ci racconta che il quadro israeliano è diverso da quello che viene raccontato qui in Italia, che c'è quel despota di condannato, sottomandato d'arresto, di Netanyahu, e poi c'è un'altra Israele che invece, cioè un'altra Israele che invece non so cosa farebbe. Io mi limito a fare un'analisi, a registrare un'analisi altrui. E il quadro è che in questo, almeno in questo caso, ma anche in altri casi, l'opposizione di sinistra israeliana, tranne quella più radicale, è ancora più dura. Cioè, già si registrò nelle reazioni all'Iran, l'opposizione, almeno quella riferita a Benny Gantz e a Bennett, è un'opposizione che vuole misure più drastiche. Più dure, più forti, militari, il lavoro lasciato a metà, questa è una espressione, ti ripeto, tra virgolette, riferita a Benny Gantz, che non si sentano sicuri è dovuto anche a un ordine, cioè lo si legge attraverso tra le righe di un ordine dell'esercito israeliano ai cittadini del loro paese che vogliono tornare al nord di non tornare assolutamente, dice aspettate, vediamo in questi 60 giorni cosa succede, mentre invece ci sono carovane di libanesi che vogliono tornare al sud in questa zona che è stata travolta dalla guerra. La sospendo qua perché vedrai che di questo ci occuperemo ancora. Sì. Sul piano internazionale ci sono una quantità di notizie, Quella che mi ha colpito di più, perché ci riguarda, è che siamo in sede di approvazione di bilancio e di manovra, e l'Europa ha promosso quella italiana. Insomma, sì. La Meloni all'estero fa furore, sì. È in Italia che ha delle difficoltà, e ha bocciato, questa mi interessa, il piano della Germania e quello dell'Olanda, che sono i paesi frugali, sì. Quelli che ci fanno la morale tutti
i più
giorni,
frugali, dicono, i più siete, frugali direi,
sì, i più frugali, quelli che ci dicono siete degli spendaccioni, a voi piace solo spendere e basta, sì. E adesso tornerò sulla Meloni, ma segnalo due cose che hai già messo in evidenza tu, ma vedrai che avranno delle conseguenze. Uno è la guerriglia al Corvette. Effettivamente i giornali di destra montano titoli d'apertura su questa, è una guerriglia fatta da cittadini in gran parte egiziani per una storia di un incidente dove è stato ucciso, sì. Un ragazzo, insomma una storia complicata, ma di quelle che gli ascoltatori possono facilmente immaginare, e insomma un quartiere in guerriglia, un quartiere milanese in guerriglia, non è cosa di poco momento. E secondo, visto che parliamo di grandi città, che su Libero Antonio Castro, un bravissimo giornalista, segnala che a Roma, per il giubileo che si apre fra poco meno di un mese, sono pronte 5 opere su 273. Beh, 5 opere su 273, se è vero, io credo.
Sì, la cita le parole di Rachele Mussolini, che fa parte dell'opposizione, però diciamo quelli sono i dati forniti là dall'opposizione.
Sì, ma metti anche che fossero 50, per moltiplico per 10 su 273, a un mese dall'inizio del coso, sono poche. Dicevo che tornavo sulla Meloni. La Meloni, questa pericena è stata un disastro. Innanzitutto, la pericena di domenica non ha dato i risultati sperati, almeno questo si può dire. Innanzitutto, leggo, io sono sempre più interessato a come fu Tajani, e sì. Oggi tra le righe di un pezzo splendido di Marco Cremonese e Paolo Di Caro sul Corriere della Sera ho scoperto che Tajani è uscito ancora più arrabbiato di come era entrato da quella cena. Ora le ipotesi sono due, sì. O che sia uscito più arrabbiato perché doveva incontrare, farsi un'altra cena subito dopo, io sarei uscito arrabbiato per quel motivo, oppure che è uscito arrabbiato perché c'è un climaccio, c'è un brutto clima di tensioni,
oppure si beveva male, oppure si beveva male, che io a volte quando vado nei posti e si beve male esco arrabbiato, io te lo dico.
Ma a casa Meloni c'è un'intervista della mamma della Meloni su Chi, che è deliziosa, bellissima, racconta, e si capisce che si beve bene a casa della Meloni, non è vero che si beve male, quindi questo togliere mezzo, comprati Chi, leggi l'intervista alla mamma della Meloni e capirai che il tuo sospetto è infondato. Invece è fondato il sospetto di Giorgia Meloni che ci sia una sorta di pressing dei Berlusconi, della famiglia, lo racconta bene Tommaso Ciriaco su Repubblica, su tutte queste storie del rinnovo del canone. Ne abbiamo già parlato, sì. Ieri, che dovrebbe essere abbassato da 90 a 70 euro e che loro non vogliono perché hanno paura della pubblicità. E poi insomma, oltre al canone ce ne sono.
Beh, c'è la banca, c'è la questione Unicredit sulla quale Tajani è stato durissimo, no?
Forza Italia e Lega, anche lì sono sempre liti fra Forza Italia e Lega, tra l'altro Fazzolari ha messo sotto pressione, questo lo leggo in un articolo di Giacomo Salvini sul Fatto, ha messo sotto esame i ministri della Lega, che dice che non attuano il programma, nel mirino Salvini, Giorgetti e Piantedosi, tutti e tre, e insomma non è tranquillo, e soprattutto è scoppiata, lì l'avevamo previsto un po', è scoppiata una lite fra Crosetto e Giuli, fra il ministro Crosetto, sì. E il ministro Giuli, perché il ministro Giuli che si è fatto furbo, ha fatto bene Giulia, sì. Che ha capito che nominare persone di sinistra ti mette al riparo delle cose, ha confermato Evelina Cristillena alla presidenza del Museo Egizio e Crosetto, che è un big del partito Fratelli d'Italia, fondatore Fratelli d'Italia, ma un big del Piemonte, ha detto: ah, come noi ci eravamo impegnati in una sì. battaglia così. Ma Giuli, per difendersi da un'ira, dice che lo ha subissato di cosa, tra l'altro Crosetto è amico della Cristillena personale da 25 anni, ma non è in questione questo, è come è stata fatta la nomina senza dargli neanche un cenno a Crosetto, e dice che lui si è messo da Giulia, si è fatto veramente furbo, complimenti, perché dice: guarda, io mi sono consultato con Del Mastro e Del Mastro mi ha detto che il nostro obiettivo è di far fuori Christian Greco, non Cristillena. E quindi io ho questa cosa ha fatto arrabbiare ancora più Crosetto in tutti gli stati.
E quindi ha fatto litigare Crosetto con Del Mastro, non so, cioè a questo certo, punto è.
Quanto è bravo? Dici, sì, quanto è bravo Giulio. Certo. E riconoscimelo almeno sì, una volta.
Vero, vero.
Cioè, ha seguito quel consiglio, nomina gente. Che è la tecnica usata alla Biennale da Buttafuoco. Sì, capisci? Certo. Se tu nomini dei tizi, sparigli, invece sì. di fare come faceva San Giuliano, che era ortodosso, tu prendi e quando nomini uno di sinistra lo fai sempre, insomma, ti va sempre bene, dai, ti
sì,
va sempre
certo,
bene.
Sì.
Ci sono delle notizie clamorose sul fronte giudiziario. Il CSM ha censurato Storari per quella vecchia storia della loggia Ungheria.
Sì, i verbali passati a Davigo. I verbali passati a Davigo.
A Davigo.
Sì.
E a sorpresa ha fatto un bell'articolo Capone sul Foglio, dice: onore a un magistrato, Storari, che si è trovato in mezzo a tutti questi guai, onore a questo magistrato perché in fondo lui ha tirato fuori un rospo. Poi la loggia Ungheria è stata accantonata, però le conseguenze di una persona che ha detto la verità, si è beccato la reprimenda del CSM, però è stato poi assolto in giudizio, e comunque è un giudice, è una persona per bene. Capone sì. non è un articolo ironico quello di Capone. E l'altra notiziona è di una grandissima cronista, Rita Cavallaro, che sul Tempo ha raccontato, gli altri giornali non se ne sono accorti di questa cosa, che De Rao è stato convocato, De Rao è l'ex procuratore antimafia che adesso è parlamentare dei 5 Stelle, vicepresidente della commissione antimafia, messo in discussione da tutti perché deve occuparsi del Verminaio, l'altro grande sì. caso dopo la loggia Ungheria, su cui Raffaele Cantone tiene ben accesi i riflettori, è stato convocato per dare risposte in merito al vice di allora, Giovanni Russo, che dice che lui sapeva tutto del finanziere sì. Pasquale Striano, che in concorso col PM Antonio Laudati stavano facendo quei giochi strani di preparare dossier, e quindi sarà un interrogatorio, non so quando avverrà, non so se avverrà nelle forme dell'interrogatorio, però sarà molto molto interessante. Infine sì. devo parlare di sport e spero sì. di non scocciarti. E lo sport,
no, ma figurati.
Oggi sui
No, ma figurati se mi scocci, a me piace lo sport.
No, va bene, sì, però ogni tanto, sai, sì. quando vedo che sono temi culturali ti rallegri, quando vedo che sono sportivi, a parte il tennis, vabbè, allora comincio dal tennis,
sì.
ti prendo per il verso giusto. Il Foglio dà notizia che il presidente della Federazione Tennis, Binaghi, sì. minaccia la RAI di togliergli il tennis, perché dice che la RAI deve capire, e secondo me c'ha ragione in questo caso Binaghi, che il tennis ormai è come il calcio,
sì.
lo vedo da te che corri, a volte c'hai fretta perché,
sì, perché devo andare a giocare, cioè.
Sabato e domenica sei introvabile,
sì.
E gli dice: ma che è che lo mettete su Rai 2 invece che su Rai 1? Queste sono partite che ormai guardano tutti, vale come più del calcio. Il sottinteso è: ci dovete pagare come più del calcio, non solo metterlo su Rai 2 e Rai 1. E poi una notizia che mi ha molto colpito, che ad Amsterdam, questa notizia la devo a un articolo di Giulio Cardone sulla cronaca romana di Repubblica, si deve giocare una partita di Europa League tra Ajax e Lazio, e che è in programma ad Amsterdam il 12 dicembre, è diventato un caso diplomatico perché il sindaco di Amsterdam ha chiesto di lasciare a casa 2600 tifosi biancocelesti perché antisemiti, che quindi teme, e c'è un caos per i rimborsi, per le cose, la Lazio è furibonda, e insomma sì. È un momento così. E poi stamattina, leggendo il Times, purtroppo sì. L'ha ripreso in Italia solo il Libero, mi sembra,
libero, sì, siamo libero.
Di Dario Mazzocchi, sì. Il Times ha pubblicato un'intervista di Boris Johnson che dice che la Chiesa anglicana fa ingrassare,
sì, l'ho visto,
perché
l'ho visto.
Chi trascura la vita spirituale diventa obeso, l'ho letto ed è molto molto
nella convincente. Conversazione ricorda una partecipazione a una cerimonia religiosa, dice: tutto ruotava su come gli uomini ricchi non possano passare per la cruna di un ago e altre cose del genere, mentre erano tralasciati i problemi più concreti. Un approccio sbagliato, dice Johnson, che crea un vuoto spirituale colmato dall'eccesso di conforto nel cibo. Boh, a me non convince,
come tesi non mi convince
tantissimo questa cosa qua, però
a me convince. Io quindi agli anglicani in Italia, che ce ne sono anche in Italia, mi raccomando, state attenti, leggete, comprate il Times, leggetevi questo articolo, leggetene il sunto, che ne fa Libero. La vostra chiesa vi fa ingrassare per i motivi già detti adesso da Simone Spezia e per altri,
sì.
E lui ha stabilito questo rapporto. Effettivamente la chiesa anglicana produce
obesità, perché la gente obesità.
Sta a casa, sì, pensa, certo. A quei certo. non va. Lui anche loda l'andare in giro e fare a botte, tra le righe, se capisci bene quello che dice Johnson, anche andare in giro per strada e fare
il vuoto spirituale. Caro Paolo, senti, ti devo salutare e ti lascio con questo, diciamo, con questo vuoto spirituale, non mangiare troppo.
Mi raccomando il corvetto, perché meno
ne parliamo
male.
Adesso, grazie. Ne parliamo adesso. Ciao Paolo, grazie. Ciao.
24 mattino.
Infatti vediamo la sofferenza per la perdita, ripeto, di un amico, di un parente, di un fratello, di un figlio, quindi la reazione la comprendiamo, non la possiamo da un certo punto di vista accettare, deve prevalere su tutto la legalità e la sicurezza per tutti, quindi non possiamo vedere le scene che abbiamo visto stanotte.
I residenti, insomma, stanno esprimendo preoccupazione per questo quartiere, in particolare anche alla luce di quest'ultimo fatto di cronaca e degli avvenimenti, appunto, che ne sono derivati, con disordini, diciamo, nella notte. Cosa si può fare, ecco, per contenere questa situazione, per ovviare questa situazione?
Allora, i fatti sono le 4 di domenica all'incrocio tra via Solaroli e via Ripamonti, è il momento nel quale un T-Max, uno scooterone guidato da un ragazzo di 22 anni di origine tunisina con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, sfuggendo ad un controllo, viene inseguito da un'auto dei carabinieri. A bordo c'è un'altra persona, un ragazzo di 19 anni, si tratta di Rami El Gaml, lo scooter si schianta, non si sa se colpito dall'auto dei carabinieri oppure no, e Rami El Gaml muore. Da quel momento parte una protesta che si alimenta grazie anche ad un tam-tam che nasce da informazioni incerte o non chiare, secondo le quali questo scooter sarebbe stato speronato dai carabinieri, ma che soprattutto consente di accendere i riflettori su una periferia milanese che forse con qualche esagerazione qualcuno ha definito una sorta di banlieue italiana. È una riflessione aperta che ha a che fare, si apre una riflessione che ha a che fare con ovviamente la convivenza, l'integrazione e non solo quello, anche con le periferie, con i luoghi di queste città. Di questo parliamo stamattina. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Come avete visto in questi giorni abbiamo preso una linea molto chiara di cercare di invitare il più possibile, poi per quando si può, delle persone che possano ragionare con serenità su questi temi, pur magari su posizioni diverse. È la stessa cosa che invitiamo a fare. Laura Zanfrini è docente di sociologia delle migrazioni e della convivenza interetnica alla Cattolica di Milano, Università Cattolica di Milano. Buongiorno professoressa Zanfrini e benvenuta, bentornata ai nostri microfoni, eccoci.
Buongiorno a tutte e a tutti.
E bentornato anche a Maurizio Lupi, che è leader di Noi Moderati. Ma poi che fanno, la candidano a sindaco di Milano? No, Lupi, buongiorno.
No. Facciamo il toto nomine a 3 anni dalla disputa
un po' lunga.
Del campionato, mi sembra
è un po' lunga in tutta franchezza,
un po' fuori luogo.
Comunque naturalmente milanese, molto legato alla città, esatto. al mondo cattolico, esatto. Anche all'associazionismo cattolico, e quindi è interessante sentire la sua voce. Allora Zanfrini, lei come legge quello che sta succedendo in queste ore nel quartiere Corvetto?
Ma insomma, penso che qui bisogna tenere distinte quelle che sono le responsabilità anche penali individuali, sia dei ragazzi coinvolti nella microcriminalità urbana, sia anche di quelli che magari si rendono protagonisti di atti di vandalismo, come abbiamo assistito. Però poi c'è una lettura più sociologica, più macro, che va al di là delle responsabilità individuali e che sicuramente ci porta anche al tema della fragilità economico-culturale di molte famiglie da cui provengono questi ragazzi, che poi crescono all'interno di una società dei consumi, con tutte appunto le sirene, con tutte quelle che possono essere sollecitazioni, compresa anche l'esposizione ai fenomeni di devianza urbana. Quindi, come dire, bisogna anche poi andare al nodo della questione, come e da questo punto di vista qualche analogia con esperienze come quella francese delle banlieue la possiamo anche individuare.
Che tipo di analogia, in che chiave? Perché spesso questa analogia viene fatta dicendo, attenzione, questi sono, la dico un po' grezza per come la si legge da qualche parte, questi sono immigrati o figli di immigrati, sono di area magrebina, religione islamica, eccetera, eccetera, formano delle enclave e finiscono in questa situazione di marginalità. È un po' la vulgata, professoressa, quindi è così che gliela riporto, però una sua lettura su questo.
Ma allora la lettura è la grande differenza con la Francia, che non ci lega, come dire, un passato coloniale così evidente, che invece nella vicenda francese è molto forte. L'analogia, se vogliamo, che anche in Italia noi abbiamo più di quattro famiglie immigrate su 10 che vivono in condizioni di povertà assoluta, questi sono dati ufficiali. Abbiamo un tasso di abbandono precoce, che 3 figli degli immigrati, 3 volte tanto quello già preoccupante dei figli degli italiani. E quindi, come dire, ci sono delle situazioni effettivamente di svantaggio di partenza, diciamo così, che poi si sposano con quella che è invece un'assimilazione culturale riuscita. Io direi che qui la religione c'entra anche poco, se non per diventare poi un'identificazione di tipo reattivo a fronte di un vissuto di discriminazione e di frustrazione. In realtà questi ragazzi vorrebbero essere molto simili, no, ai modelli, che sono appunto modelli di persone che hanno anche potenzialità di spesa molto alte, che non sono sicuramente quelle che percepiscono gli immigrati, con un lavoro ancorché regolare, ma che spesso ha un stipendio molto basso.
E quindi mi sembra di capire, non riuscendo ad arrivare a quel livello, reagiscono con una sorta di mossa identitaria, se così possiamo chiamarla, no? Rifugiandosi in quelle che sono le radici, magari anche solo familiari a quel punto. Mi sembra interessantissimo. Ci prendiamo una brevissima pausa e poi vorrei la riflessione di Maurizio Lupi.
24 mattino.
Allora, Maurizio Lupi, lei come la legge?
Ma certamente è un campanello d'allarme importante, non bisogna mai semplificare, ma mai neanche sottovalutare. Io da milanese sono nato e ho vissuto negli anni, dagli anni 60 in poi, in un quartiere di periferia di Milano che era nato proprio per ospitare gli immigrati, Baggio, quartiere Olmi. Milano ha sempre cercato di sviluppare le sue, quindi la definizione di Milano, banlieue, eccetera, mi sembra che il modello sia molto lontano. Ha sempre cercato di sviluppare le sue periferie, certamente con la connotazione di periferia geografiche, a volte troppo drammaticamente periferie esistenziali, però su un modello che potesse anche urbanistico, tranne alcuni piccoli casi, che potesse anche vedere un'integrazione. Poi alla fine degli anni 90 abbiamo cercato di comprendere come le periferie dovessero diventare anche in uno sviluppo urbanistico tanti centri, tanti luoghi di integrazione nei modelli in cui l'edilizia popolare non era solo edilizia popolare, ma si integrava con l'edilizia convenzionata, con l'edilizia libera, con l'offerta di servizi. Il tema è ovviamente, da una parte, io conosco abbastanza la zona del Corvetto, lì ci sono presenze, per esempio Milano da questo punto di vista è una ricchezza, il welfare ambrosiano, esperienze di associazioni bellissime, le suorine di Martinengo a Piazzale Corvetto che da anni lavorano proprio per la loro vocazione nell'integrazione, nell'assistenza eccetera. Allora il tema è, da una parte, la non assenza dello Stato, cioè la presenza delle istituzioni per garantire la convivenza e la sicurezza, ma dall'altra l'idea che l'unica sfida che puoi fare è una sfida di integrazione educativa. Di Milano oggi è una riflessione che dovremmo fare, è una città che attrae, è sempre stata la città che degli investimenti, la capitale economica del paese, però in questo momento trasversalmente, non solo per le fasce emigrati eccetera, è una città che spelle, perché se tu paghi 5.000 euro al metro quadro a Baggio o per avere un affitto a 2.000 euro, è chiaro che l'integrazione anche sociale tra diverse classi non avviene, no? Io ero figlio di immigrati, ma nell'edilizia convenzionata poi vivevo anche, o nella mia scuola andavo a scuola con classi sociali diverse.
Lupi, è un problema di molte città questo, cioè Milano, stiamo parlando di Milano, ma Milano è l'esempio per tanti luoghi che possono raccontare storie simili. Un paio di vostre.
Quindi per me la sfida, è questa. Sì. Mai sottovalutare le due questioni. La presenza, io ricordo ancora un episodio del mio quartiere dove c'era il dramma di luoghi dominati dallo spaccio della droga alla fine degli anni 90. La gente si ribellò quasi scendendo in strada, furono notizie andando coi bastoni in Parco delle Cave, quella zona dove ovviamente era impossibile più vivere. La presenza dello Stato, delle istituzioni, garantire la sicurezza è fondamentale, ma la sfida è la riqualificazione. Dove c'è degrado arriva degrado, dove c'è bellezza e qualità della vita arriva qualità della vita per tutti. Poi c'è il tema economico sociale, ma va affrontato questo, secondo me.
Due voci.
Se non provvediamo al più presto all'integrazione degli stranieri, le nostre città sono destinate a diventare dei campi di battaglia, con la conseguenza di una vita triste per loro e per noi.
Quello che sta succedendo a Milano è gravissimo, gravissimo, perché questa forma di reazione è una forma di reazione che cerca di inibire gli interventi della polizia, dei carabinieri e di chi deve fare i controlli. Ora, se passa il messaggio che se succede qualcosa a qualcuno di questi, che siano delinquenti, che non lo siano, che non vogliono essere controllati o vivere fuori dalle regole, a questo punto qua abbiamo completamente perso su tutta la linea.
Oh, c'è anche questo, e vorrei prima ancora una valutazione di Lupi brevemente, poi della professoressa Zanfrini. Il tema, vogliamo chiamarlo repressivo per usare una brutta parola, il tema è lo Stato in certi luoghi si deve far valere, forse, o in certe situazioni forse un po' di più che quello che notano molti ascoltatori. Lupi, prego, rapidamente.
Ma basta con le contrapposizioni, le due questioni poste sono entrambe vere, cioè quella dei due ascoltatori che sono intervenuti. Se tu non garantisci il diritto e il dovere alla sicurezza in un quartiere, e in un luogo dove vivi, lo vogliamo tutti, sia che da qualunque estrazione o di classe sociale proveniamo, ovviamente non garantisci l'elemento essenziale della base civile, ma dall'altra, se non fai la scommessa, che non è solo quella tra virgolette, non va mai sottovalutato, perché è ciò che tocca a ognuno di noi. Quando ti vengono a rubare a casa tua e tu, il di là che ti rubino un orologio piuttosto che qualcosa, ti senti violato nella tua dignità di persona. E tu vuoi che venga garantito questo diritto, e quindi la presenza dello Stato, in questo caso il presidio, i vigili di quartiere, alla polizia di quartiere, altra. La sfida vera è l'integrazione, è la possibilità che la città non è solo un luogo fisico, la città è il luogo dove la comunità si vive e dà il suo contributo, e questo lo puoi fare e lo devi fare appunto attraverso politiche che non rendano le periferie luogo esterno, degradato, periferie anche umane ed esistenziali, ma luoghi dove la dignità è la stessa, dove un'altalena deve essere messa a posto dalla periferia come al centro, dove il giardino dove vai a portare tuo figlio a giocare non trovi la siringa, dove non ti fai male, dove puoi uscire la sera senza problemi. Ecco, io credo che questa è la sfida della nostra civiltà e della nostra cultura. Tra l'altro sono milanese ed è sempre stata la forza di Milano. Quindi...
Un mix tra le due cose, professore Zanfrini, concorda, cioè diciamo che scontano alcune zone di questo paese anche l'assenza dello Stato. Guardate, qua stiamo parlando della periferia di Milano e stiamo parlando di persone di origine magrebina e non solo, ma ci sono alcune zone della periferia napoletana dove abbiamo assistito a scene, non dico simili, ma anche di aggressione alle forze dell'ordine e via dicendo, fatte da italianissime persone, quindi è un tema più largo evidentemente. Professoressa, prego.
Ma sicuramente il tema è più largo, dopodiché sappiamo anche che quando noi appunto assistiamo anche quotidianamente, non so, al ragazzo che salta al tornello della metropolitana senza pagare il biglietto, ecco, queste forme anche di microdevianza, chiamiamole così, sono anche forme che poi influiscono molto negativamente sulla qualità dei rapporti interetnici, no? Perché poi alimentano ovviamente anche pregiudizi di tipo negativo. Però anche qua non ricordi, quindi sicuramente sono d'accordo con quanto appena assistito, però non dimentichiamoci che spesso le famiglie immigrate hanno avuto un rapporto con la società italiana all'insegna dell'illegalità, si sono trovate a lavorare in nero magari per anni, quindi come dire, il messaggio di non abbiamo effettivamente consegnato il messaggio di una società in cui la legalità è qualcosa di importante, spesso piuttosto il messaggio che è passato che è più furbo chi riesce ad aggirare la legge, e quindi c'è veramente un tema complessivo anche di qualità della convivenza che passa anche un'affermazione magari un po' più decisa del principio di legalità a tutti i livelli, dal quotidiano fino ai grandi temi.
Chiudiamo con due voci di ascoltatori, via, dai.
Spezia, quindi i carabinieri cosa devono fare quando un delinquente scappa? Gli devono dire prego, mettergli, fermargli il traffico agli incroci per fargli fuggire bene?
I problemi sociali di un rione o della periferia non possono essere l'alibi per giustificare malefatte, diciamo, violenze, in questo caso, no? Illegalità, assolutamente no. Questo deve essere punito.
Che è esattamente quello che dicevamo alla fine. Grazie a tutti. Laura Zanfrini, docente di sociologia delle migrazioni e convivenza interetnica alla Cattolica di Milano, Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, e chissà, mancano 3 anni. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro, Alessandro Marcotulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautina, Margherita Ina. Noi ci sentiamo domani mattina. Da Simone Spezia una buona giornata. Ciao.